Legnano e la sua storia. Il Sempione, un'antica via di comunicazione dell'Italia settentrionale. Il Sempione, un'antica via di comunicazione dell'Italia settentrionale. Da arteria romana a via napoleonica Milano-Parigi. Dopo il ritiro dell'ultima glaciazione risalente a circa 30.000 anni fa, l'ambiente naturale delle vallate alpine divenne più ospitale. Fu allora, intorno all'8.000 avanti Cristo, che cominciarono a infiltrarsi in esse le popolazioni sino allora stanziate nella pianura padana. Durante l'età dei metalli, nel secondo e terzo millennio avanti Cristo, parallelamente ai primi insediamenti stabili ai piedi dei monti e nella pianura padana, si formarono le prime e permanenti grandi direttrici di comunicazione tra i villaggi prealpini e alpini e le grandi città della pianura. In epoca romana, le arterie stradali di Milano erano molte, di cui le più importanti la via Aemilia e la Postumia. Nel settore occidentale Mediolanum, in epoca tardo-imperiale, svolse un'importante funzione strategica come nodo stradale, da cui partivano le vie transalpine verso lo Spluga, Cuneus Aureus, e il Gran San Bernardo, Summus Poeninus, e il piccolo San Bernardo, Alpis Graia. Fra le strade di minore importanza vi era la Mediolanum Verbanus, che partiva da via Meravigli a Milano e terminava a Stationa, antica Angera, consentendo a viandante e truppe militari di raggiungere la vicina Svizzera via lago. Esaminiamo il percorso della Mediolanum Verbanus. Nel settore occidentale Mediolanum, in epoca tardo-imperiale, svolse un'importante funzione strategica come nodo stradale. Fra le strade minori c'era la Mediolanum Verbanus, che partiva in via Meraviglia Milano e terminava a Stationa, l'antica Angera, sul Lago Maggiore, consentendo ai viaggiatori di raggiungere la vicina Svizzera. Quelle strade lastricate erano costruite per consentire il transito dei viandanti, delle merci e dei carriaggi a seguito delle legioni militari. Ad ogni miglio romano c'era una torre di guardia e ogni 10 miglia una stazione di cambio dei cavalli per la sosta dei viaggiatori. L'antica strada iniziava a Milano e, costeggiando il corso dell'Olona, raggiungeva la prima stazione del cambio dei cavalli, situata in località detta Il Pero. Poi si transitava da Raude, Ro, il villaggio di origine gallica, e in successione Nervianum, Nerviano, Paravellinus, Parabiago, Legnanum, Legnano. Poi arrivava alla Cascina del Buon Gesù, l'attuale Castellanza, seconda stazione per il cambio dei cavalli. Sfiorava il borgo di Busto Arsizio e arrivava a Galarate, centro di chiara origine gallica. Poi la romana Summa, Somma Lombardo, costruita su un'altura e sede di un'altra stazione per il cambio dei cavalli. Attraversava poi Sesto Calende, anticamente sede di un importante mercato che avveniva 6 giorni prima dell'inizio del mese, da cui il nome Sextum Calendarum, e infine raggiungeva il porto lacustre di Stationa, Angera. Parliamo ora della strada romana Domodossola-Gravellona. Navigando il Lago Maggiore, i viaggiatori avevano due possibilità: raggiungere la Svizzera a Locarno oppure approdare al porticciolo di Feriolo e, incamminandosi lungo l'antico tracciato romano che da Gravellona Toce, di cui toponimo derivava dalla grava, cioè dalla frana, staccatasi dalla montagna sovrastante, conduceva fino a Domodossola, il centro più importante della valle, l'antica Oscela. Fondata in epoca preromana dai Leponzi, fu successivamente nominata in epoca romana Domus Ossulae ed elevata a comune. Caduto l'impero, subì l'invasione dei barbari, gli Unni, i Goti, i Franchi dell'ordine di Carlo Magno ed infine fu sottomessa al potere dei vescovi di Novara, che già negli anni 1000 possedevano un castello nella chiesa di San Protasio. Da questa città si diramavano nei sentieri lastricati provenienti dalle valli circostanti, mentre una strada realizzata in epoca romana la collegava a Gravellona Toce, incrocio con le altre strade provenienti da Milano e Novara. La prima eseguiva il tracciato lungo il Lago Maggiore e la seconda il Lago d'Orta. In prossimità di Villa d'Ossola, un sentiero la collegava con la Valle Antrona e con l'omonimo passo alpino, e a Piedimulera un altro sentiero nella Valle Anzasca, dominata dal massiccio del Monte Rosa e dal passo del Monte Moro. Poco più avanti, sulla parte sinistra del Toce si incontrava la Masone di Vogonia, altro importantissimo centro dove era in funzione un traghetto e un porto. La presenza di questa strada è stata accertata dal ritrovamento di un'epigrafe del 196 d.C. e la sua importanza è testimoniata dai resti di lastricato ritrovati lungo un tracciato parallelo dell'attuale Ornavasso Gravellona. Il percorso proseguiva toccando un altro sito di notevole importanza, evidenziato da due necropoli di San Bernardo e di In Persona, presso la punta di Migiandone, la prima di 181 tombe e la seconda di 165. Passata sulla sponda sinistra della Toce, la strada raggiungeva Mergozzo, la cui posizione geografica in prossimità del lago ha indubbiamente favorito l'insediamento romano. Questo sito offre una documentazione archeologica che va dal Neolitico finale sino alla fine dell'Impero romano. Infine la strada arrivava a Gravellona, importante punto di incontro con le vie provenienti da Novara e Milano. Strada statale 33 e Galleria del Sempione. Il primo progetto relativo al tratto ferroviario Briga-Domodossola e in particolare quello concernente la Galleria del Sempione di 19.803 metri, a doppio binario, la più lunga del mondo, risale al 1657 e fu elaborato dagli ingegneri Venez e Clo. A seguito di questa prima ipotesi, fatta tra il 1857 e il 1893, furono poi presentati una trentina di progetti, fra cui quello di Lommel nel 1864, Favre e Clos nel 1875 e Meyer nel 1881, che prospettavano soluzioni diverse. Infine, nel 1891 l'ingegner Dumour presentò al Consiglio federale svizzero l'elaborato definitivo che poteva considerarsi il compendio di parte dei precedenti. Mentre la Confederazione approvava uno stanziamento di 93 milioni di franchi, il governo italiano, interpellato per la collaborazione indispensabile alla realizzazione dell'opera, non era però in grado, per ragioni di politica interna, a dare una risposta positiva sottraendosi alla trattativa. La creazione di un consorzio, stimolato dalla ferrovia Giura-Sempione, e nel quale facevano parte imprese e ditte svizzero-tedesche, oltre a concretizzare l'idea progettuale, portò un'innovazione assoluta, proponendo lo scavo di due gallerie indipendenti, una per ciascuna via di corsa, distante fra di loro solo 17 metri. Inoltre, si sarebbero dovute scavare due cunicoli da allargare in tempi successivi alla misura definitiva della galleria. Luce verde, quindi all'inizio dei lavori, dopo una misurazione a triangolazione dell'asse del tunnel, nel maggio del 1898 l'impresa iniziò, anche se su un solo cunicolo con distesi cantieri nelle zone antistanti future portali, nord e sud, dell'entrata a galleria. Per le necessità di numerosi macchinari, in particolare dinamo e compressori, furono realizzati canali di derivazione delle acque del Rodano a nord e del Diveria a sud. L'idea di realizzare due gallerie indipendenti risultò vincente. Quando si trattò di affrontare difficoltà come la pressione della montagna o venute d'acqua ad alta temperatura, ci si ritrovò a combattere contro fenomeni praticamente dimezzati, seppure in senso relativo. La via Napoleonica. Fra tutte le vie tradizionali di transito e di commercio, attraverso le Alpi fu proprio Sempione ad acquisire, solo alla fine del 1700, per convenienze puramente militari, una posizione di privilegio nella moderna storia del traffico. Dopo che Napoleone, il 6 maggio del 1800, ebbe attraversato con 60.000 uomini il Gran San Bernardo e un suo generale con 10.000 uomini in Sempione, ancora non era stato deciso quale dei due sentieri sarebbe stato ampliato a strada carrozzabile. La decisione a favore del Sempione fu presa il 7 settembre del 1800, in parte per considerazioni traffico-geografiche con una via diretta fra Parigi e Milano, e in parte per il suo punto di culminante relativamente basso. Napoleone ordinò quindi la costruzione di una carrozzabile che attraverso il Sempione, generosamente concepita per le sue esigenze militari, perché pour faire passer le canons. Nel 1801, affrontando i preparativi per la costruzione della strada, Napoleone offrì al governo elvetico, quale baratto, la valle del Frick ceduta dall'Austria, pretendendo in cambio il Vallese, quale prezzo della sua neutralità. Non risolvendosi la dieta, con una decisione in merito, Napoleone Bonaparte, il 16 maggio 1802, decise la questione a modo suo. Dichiarò il Vallese Repubblica indipendente e la fece occupare dal generale Thoreau, con 3 battaglioni fanteria. In pratica, il Vallese diventò una département dell'impero francese. Trascorsero un paio d'anni prima di vedere approvato definitivamente il progetto esecutivo, ma al sopraggiungere dell'inverno del 1802 erano state realizzate soltanto poche centinaia di metri di strada. Solo nella primavera del 1803, successivamente ad un ennesimo decreto napoleonico che esonerava i tecnici francesi nel versante sud, le mansioni furono affidate a tecnici italiani coordinate dall'ingegner Giannella e obbligava i vallesani a fornire personale nel versante nord. Le cose migliorarono notevolmente e i lavori presero un avvio favorevole. Lungo tutto il tratto, il percorso furono apportate modifiche, a volte sostanziali, come a Legnano e a San Vittore Lona, dove fu realizzata una traversa evitando di tagliare la parte bassa del paese.